Vogliamo aprire la parola del Signore e leggere dalla Epistola agli Ebrei, capitolo 1, i versetti dall'1 al 3. Ebrei, capitolo 1, versetti dall'1 al 3. Così dice la parola del Signore. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che Egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Egli, che è lo splendore della sua gloria e impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Ci fermiamo qui questa mattina e continuiamo con la esposizione dell'Epistola agli Ebrei, anzi in realtà iniziamo, perché la volta scorsa vi ho esposto un sermone che era più che altro una introduzione alla stessa Epistola. La Bibbia ci parla del vero Dio e di tanti false divinità. La Bibbia in realtà mette in contrasto il vero Dio dagli idoli, mostrandoci che il Dio vivente e vero è colui che parla. E mentre gli idoli, le false divinità, sono mute. Il Salmo 115, più di ogni altro passo della Scrittura, spiega in termini molto netti e graficamente la realtà della inutilità degli idoli, di queste false divinità. Non a noi, o Signore, non a noi, ma al tuo nome da gloria, per la tua bontà, per la verità, perché le nazioni dovrebbero dire: dov'è il loro Dio? Il nostro Dio è nei cieli, Egli fa tutto ciò che gli piace. Dio è il Dio sovrano, colui che siede nei cieli, che fa tutto ciò che gli piace. I loro idoli sono argento e oro. Apparentemente soddisfano gli occhi, sembrano preziosi, però non sono altro che opera di mano d'uomo. Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non odono, hanno naso e non odorano, hanno mani e non toccano, hanno piedi e non camminano, la loro gola non emette alcun suono. Vedete, hanno bocca e non parlano, sta in cima, la loro gola non emette alcun suono, sta alla fine. Questi idoli sono idoli muti. Dio invece è il Dio parlante, e anche l'Apostolo Paolo mostra questo netto contrasto tra il vero Dio e gli idoli. Nella Prima Corinzi al capitolo 12 apre questo famoso e importante capitolo sui doni dello Spirito, dicendo: quando voi sapete che quando eravate pagani eravate trascinati dietro gli idoli muti, secondo come vi si portava, vi si conduceva. Quindi Paolo, anche l'Apostolo Paolo, mostra questo netto contrasto tra il vero Dio e gli idoli muti. Quindi la parola è proprio ciò che distingue e caratterizza il vero Dio dagli idoli, e certamente la parola, anche nel mondo, nel nostro universo, è ciò che ci distingue, ciò che distingue gli esseri umani, creati ad immagine e somiglianza di Dio, da tutto il resto della creazione, per piante, animali. La parola è ciò che ci distingue e ci caratterizza. Ma che cosa significa che Dio parla? E se Dio parla, com'è che parla? Dio ha parlato, ma parla ancora? E se parla ancora, in che senso egli parla? E quali metodi egli usa, quali strumenti per parlare? E soprattutto, se Dio parla, e se egli parla ancora, come posso essere sicura che egli parli davvero e che non è la mia impressione il fatto che Dio stia parlando, o addirittura una illusione che egli parli? Se Dio parla e Dio è Dio, lo fa in modo che io posso capire? È possibile che ci sia vera comunicazione tra Dio e l'uomo? Ecco, l'Epistola agli Ebrei si apre proprio con un'affermazione che è chiara, perentoria, che troviamo nelle prime 21 parole del testo greco, in realtà 30 nella nostra versione, un'affermazione che è piena di significato intorno alla natura del Dio della Bibbia. Da queste parole impariamo infatti che Dio ha parlato, che Dio lo ha fatto in tempi diversi dai nostri, in modi diversi, secondo varie modalità, e che recentemente, rispetto allo scrittore, ci dice, recentemente egli ha parlato in modo definitivo e in modo conclusivo mediante una persona che viene presentata come il Figlio. Qui in pratica, in questo versetto e mezzo, il primo versetto e mezzo dell'Epistola agli Ebrei, abbiamo una chiara, una magari non direi esaustiva, ma una precisa esposizione della dottrina biblica della rivelazione. E oggi mi voglio fermare proprio su questo versetto e mezzo e prego che ciascuno di noi possa essere istruito, esortato ed edificato dalle cose che ascolteremo. Il Dio della Bibbia è il Dio parlante. Dio ha parlato, Dio parla. Come ho già detto altre volte, la Bibbia non si pone il problema di dover dimostrare l'esistenza di Dio. La Bibbia presuppone l'esistenza di Dio. Un filosofo gallese vissuto tra il 1800 e il 1900, si chiamava Bertrand Russell, affermò che l'onere della prova dell'esistenza di Dio spetta al credente e che ciò che non può essere osservato con i nostri sensi e sperimentalmente dimostrato non può essere nemmeno confutato e quindi non può essere vero. Russell, per sostenere questo argomento, diceva: immaginatevi se io affermassi che nell'orbita compresa tra Marte e la Terra c'è una teiera che gira intorno al Sole scrivendo un'orbita ellittica. Questo oggetto sarebbe troppo piccolo per essere osservato da qualunque telescopio, quindi nessuno potrebbe smentire la mia affermazione, come nessuno potrebbe provarla. E quindi Non possiamo essere sicuri del fatto che questa teiera ci sia, come non possiamo essere sicuri del fatto che questa teiera non c'è, ma se io voglio affermare che davvero c'è, devo essere capace di dimostrarlo, ve lo devo fare vedere. Ora, vedete, il paragone può essere molto suggestivo, perché Bertrand Russell voleva dire semplicemente: voi mi dovete dimostrare che Dio esiste, perché chiunque può dire qualunque cosa, che esistono le fate, che esistono gli unicorni, che esistono elefanti che volano, anche nella realtà, oltre che nei cartoni animati. Ma se si afferma una cosa del genere, bisogna poi essere in grado di provarla. Ma vedete, le cose non stanno così. Le leggi della fisica dimostrano che non può esistere una teiera in orbita tra Marte e Giove, mentre il Dio cristiano non è sottoposto alle leggi della fisica e quindi egli può esistere. Ma non solo. Il paragone è assolutamente inappropriato, perché c'è una sproporzione di credibilità. Bertrand Russell era una persona che affermava una cosa impossibile, ma per quanto riguarda l'esistenza di Dio non c'è una sola persona che l'ha affermata, ma ce ne sono state centinaia di migliaia, milioni di persone, addirittura ci sono state persone che hanno affermato di aver visto questo Dio, di aver toccato questo Dio che si è fatto uomo, di aver visto opere straordinarie compiersi. Ci sono state persone che sono state disposte a morire e a dare la propria vita nel corso di decine e decine di secoli. E per questa ragione il paragone di Russell non può essere sostenuto. E vedete, l'inizio di questa epistola agli Ebrei afferma che Dio è il Dio che esiste, Dio è un Dio che opera, Dio è un Dio che si concede, si offre agli uomini e che si è fatto conoscere. Se prese come devono essere prese queste parole, sono una straordinaria testimonianza non solo sulla esistenza di Dio, ma sono una straordinaria testimonianza sulla questione della rivelazione di Dio, della persona di Dio, su chi Egli è e su come Egli agisce. Allora, cosa ci insegna questo primo versetto e mezzo della Epistola agli Ebrei? Prima di tutto ci insegna che questa parola, e diremo tutto il Nuovo Testamento, è in continuità con le scritture dell'Antico Testamento. Vi voglio fare notare che se voi conoscete la Bibbia, ci sono delle cose che non potete osservare leggendo questo primo versetto e mezzo dell'Epistola agli Ebrei, per esempio la somiglianza che c'è tra Ebrei 1.1, Genesi 1.1 e Giovanni 1.1. Cosa dice Genesi 1.1? Nel principio Dio creò i cieli e la terra era informe e vuota, le tenebre coprivano la superficie dell'abisso e Dio disse sia la luce. Cosa dice Giovanni 1.1? Dice: nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio, e poi continua nel dire che tutte le cose fatte sono state fatte per mezzo di lei. Cosa dice Ebrei 1.1? Che Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che poi più avanti afferma è l'agente della creazione, lo vedremo. Quindi Notate, in tutti e tre i casi ci sono riferimenti al tempo. Nel principio, Elohim, Dio, creò. Nel principio, Elohim, Dio, disse. Giovanni 1, nel principio il Logos, la parola, era. Nel principio il Logos, la parola, creò. Ed 1, anticamente, Theos, il Dio, Dio, ha parlato. In questi ultimi giorni ha parlato. C'è un collegamento tra l'Antico Testamento e la Rivelazione, il tempo della venuta di Cristo e quindi il Nuovo Testamento. Quindi comprendiamo che Ebrei e questa epistola che noi stiamo leggendo è qualcosa che si costruisce come pensate a un edificio, è la sovrastruttura di un fondamento che è stato gittato. Quindi Ebrei è in continuità con la rivelazione dell'Antico Testamento, con ciò che Dio ha detto nei tempi passati, fin dall'antichità. Ma allo stesso tempo Ebrei è un superamento, o possiamo affermare un progresso, rispetto alla rivelazione dell'Antico Testamento. Infatti lo scrittore mostra che sebbene abbia grande rispetto dell'Antico Testamento, sebbene si poggi sulla scrittura dell'Antico Testamento, lo stesso Dio che si è lì rivelato adesso ha offerto una ulteriore e migliore rivelazione. Infatti la parola migliore la troviamo nell'Epistola agli Ebrei, anzi direi che è proprio una delle parole più ricorrenti, è uno dei temi più ricorrenti. L'Epistola agli Ebrei ci dice che noi abbiamo tante cose migliori rispetto a quello che i credenti dell'Antico Patto avevano. Ve ne mostro soltanto qualcuno, per esempio Ebrei 7:19 si parla dell'introduzione di una migliore speranza. Ancora Gesù che è diventato garante di un patto migliore del primo, al versetto 22, al versetto 6 del capitolo 8 egli ha ottenuto un ministero superiore, tanto superiore quanto migliore è il patto fondato su migliori promesse del quale egli è mediatore. E ancora 10:34, 11:16, 11:35, tutto è meglio, tutto è superiore. Quindi Ebrei 1:1 ci dice che questa parola e questa rivelazione si fonda ed è in continuità rispetto all'Antico Testamento, ma è un superamento, un miglioramento rispetto a quello che ci è stato detto. E osservate i contrasti. Nel patto mosaico, dice lo scrittore agli Ebrei, anticamente, nel nuovo patto lo scrittore dice però in questi ultimi giorni. Nel patto mosaico egli lo definisce questa rivelazione ottenuta per mezzo dei profeti, nel nuovo patto egli dice che questa rivelazione noi l'abbiamo ottenuta per mezzo del Figlio, nei profeti, nel Figlio, letteralmente. Nell'Antico Patto sottolinea, dice che molte volte e in molte maniere Dio ha parlato, e nel Nuovo Patto sottintende che Dio ha parlato un'ultima volta e in un modo definitivo, ha completato l'opera. Una cosa che deve essere fatta molte volte, che doveva essere fatta molte volte, non era definitiva, ma ora ultimamente egli ha parlato a noi, ci dice lo scrittore, mediante il Figlio, quindi in modo definitivo. E poi dice ancora lo scrittore, ha parlato ai padri, ma adesso nel nuovo patto Dio ha parlato a noi, direttamente a noi, mediante figlio. Quindi proprio all'inizio l'autore ci ricorda che il Dio in cui abbiamo creduto è un Dio parlante. Ora, fermiamoci un istante qua. Dio è un Dio che ha parlato. Dio è un Dio che parla. Che cosa bisogna fare davanti a un Dio parlante? Che cosa bisogna fare quando una persona così importante, così saggia, così autorevole, così potente, ci parla? Dobbiamo semplicemente porci in ascolto, soprattutto se consideriamo che quando Egli ci parla non tanto per intrattenerci, ma Egli ci parla per comunicare delle verità intorno a sé, intorno alla realtà che ci circonda, intorno a noi stessi. Volgere le nostre orecchie altrove, dare le spalle a questo Dio, non prestare attenzione, giocare mentre Lui parla, parlare col compagno di banco mentre Lui parla, è una grande mancanza di rispetto. Dio parla, e Dio ci ha parlato da tanto tempo, in molti modi, in molte maniere, per mezzo dei profeti, ma ultimamente ci ha parlato mediante la persona del Figlio. E allora, ascoltatelo! 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 Questo è quello che sta dicendo lo scrittore agli ebrei, perché questo era il problema di questi credenti. Volete fermarvi a quello che Dio vi ha detto anticamente, lo ha detto ai profeti, lo ha detto ai padri, lo ha detto a Mosè, ma adesso abbiamo una persona che ci ha parlato, mandato da Dio stesso, il Figlio, vogliamo ascoltare Lui, questo è il mio diletto figliolo, ascoltatelo. Vorremmo gridare al mondo intero, ascoltate Gesù, ascoltate Gesù. Dio ha parlato, Dio è un Dio parlante, Dio ha parlato, e questa è la dottrina della scrittura e della rivelazione, Dio ha parlato agli uomini mediante uomini, prima di tutto. Dio ha parlato mediante, per mezzo di uomini, e ciò che Dio è determina ciò che Egli fa. Dio, siccome è un Dio parlante, parla e si è rivelato attraverso degli uomini. Lo scrittore dice che lo ha fatto anticamente, lo ha fatto fin dal principio. Non soltanto Dio ha creato l'uomo, ma fin dal principio si è rivelato all'uomo. Fin dal giorno della creazione Dio si è presentato all'uomo per dirgli quello che era il suo piano. L'ha posto davanti a un progetto che sarebbe durato finché il mondo sarebbe durato. Crescete, moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate il mondo. Dio ha parlato fin dal principio, e ciò che ha detto nell'antichità non è stato superato. Pensate un istante, che cosa rende qualcosa vero e autentico? Se una cosa non supera l'esame del tempo, quella cosa prima o poi si rivela falsa, dimostra di essere stata sempre falsa. Il mandato che Dio rivolse all'uomo fin dall'inizio continua ad essere ancora in forza. Non si è mai rivelato falso, né può essere smentito il fatto che l'esistenza dell'uomo sulla terra ha come scopo quello di rendersi soggetta alla terra, mediante l'inventiva, mediante la tecnologia, mediante le forze naturali che Dio ha dato all'uomo. L'uomo fin dall'inizio ha cercato e in molti casi è riuscito ad imbrigliare la natura, tranne poi che si dimentica del fatto che la natura ha una forza straordinaria e molte volte ci ricorda chi siamo noi. Ma i terremoti, vedete, non farebbero nessuna vittima se le case fossero costruite come si deve. Ma le alluvioni? Vi ricorderete che se è accaduto qualcosa, se ricordo bene, fu nel 98, sì, 97-98, ci fu questa... fummo tutti quanti scioccati da questa caduta della montagna a Sarno, no? Ci furono delle piogge eccezionali e ci fu una frana che investì un paese e uccise decine e decine di persone. Quella frana esisteva lì dal tempo dei Romani e tutti sapevano, e all'epoca dei Romani, dell'impero romano, che già quella zona era abitata, si sapeva che c'era il pericolo di questa frana. Ed era stato costruito un sistema di incanalamento dell'acqua che impediva che, quando c'erano delle piogge straordinarie, avrebbe provocato la frana che sarebbe caduta sul paese. E per secoli e secoli quel sistema aveva funzionato. Perché? Perché era stato tenuto libero da vegetazione, libero da terreno che poteva cadervi dentro. Ma nel 1900 si trascurò, si riempì, il sistema di deflusso delle acque non tenne più e alla prima grossa pioggia tutto crollò e fece dei morti. Vedete, chi aveva dato l'intelligenza a uomini di migliaia di anni fa di evitare una catastrofe? Ma è stata la natura? No, è stata l'incuria dell'uomo. Ora, non sto dicendo che mediante la perizia e l'intelligenza umana noi potremmo evitare tutte le catastrofi, questo non lo sto assolutamente dicendo, ma affermo che il mandato di prendersi cura del creato e di trattare responsabilmente la terra e di dominarla perfino continua ad essere in forza. Il mandato originario, non è la parola originale che Dio diede ad Adamo ed Eva, non è venuta meno, non è stata cancellata, falso, non si è dimostrata falsa, nonostante siano accadute tante altre cose e così via. Dio ha parlato anticamente, le sue comunicazioni più antiche, pensiamo al libro di Giobbe, pensiamo al Pentateuco, sono vere comunicazioni da parte di Dio. C'è ancora saggezza che possiamo trarre. Prendete il libro dei Proverbi, scritto migliaia di anni fa. Non è forse una fonte di saggezza straordinaria per l'uomo moderno o postmoderno? La parola di Dio, sebbene antica, è parola di verità. Dio ha parlato anticamente. Oggi c'è un grande rifiuto verso la parola pronunciata ieri. Se qualcuno vi dicesse: ti regalo un abbonamento al giornale, ma non lo avrai il quotidiano di oggi lo stesso giorno, ma avrai il quotidiano che esce oggi fra una settimana, chi lo vorrebbe? Noi vogliamo essere aggiornati, aggiornatissimi. le notizie di oggi, domani, non sono più buone, come se non fossero accadute, o se non avessero importanza. C'è questa attitudine di voler consumare tutto, e quello che è di ieri, e quello che è dell'altro ieri, e quello che è del secolo scorso lo buttiamo via, come se fosse falso. La parola di Dio è antica, eppure è vera. Dio ha parlato anticamente, e tutto l'Antico Testamento, dice lo scrittore agli ebrei, è parola di Dio, la storia, la legge, la poesia, la profezia. Con i fratelli di Santa Elisabetta stiamo studiando l'escatologia, abbiamo cominciato a parlare del tema della speranza, che fin dall'inizio Dio pose nell'uomo. Le speranze che Dio diede ad Adamo ed Eva della venuta di una progenie che avrebbe schiacciato il capo del serpente, per loro erano molto lontane, ma si sono realizzate. Le promesse divine si sono realizzate in Cristo, hanno il loro sì e il loro amen, tutte le promesse di Dio. Quindi la parola di Dio è antica, ma è vera. E questo versetto, vedete, mette in crisi tutti coloro che hanno affermato che, per esempio, l'Antico Testamento ha un livello di ispirazione diverso da quello del Nuovo, che il Dio del Nuovo Testamento è un Dio migliore, no? All'epoca, nel secondo secolo, ci fu una corrente, lo gnosticismo, che rifiutava l'idea di un Dio creatore, perché si affermava che la materia era male, quindi l'Iddio che aveva creato il mondo doveva essere un Dio malvagio. E quindi l'Iddio dell'Antico Testamento non era il Dio del Nuovo Testamento. Gesù era il Dio buono, Yahweh era il Dio malvagio. Un pensiero assolutamente estraneo a quello che è lo scrittore agli ebrei, a quella che è la dottrina della scrittura intorno alla Bibbia stessa, alla rivelazione. Lo scrittore dice che Dio ha parlato anticamente molte volte, cioè ha parlato ripetutamente. Ciò significa che sono state tante le occasioni in cui Dio si è manifestato, e il fatto che Dio si sia manifestato mediante molte testimonianze è una prova della certezza di un fatto. Se c'è una sola persona che afferma che c'è una teiera che in orbita tra Marte e la Terra, è una cosa. Ma se sono in tanti ad affermarlo, è un'altra. Ora non sto dicendo che non possano esserci tante persone che affermano una falsità. È vero, possono esserci. Ma guardate cosa sta dicendo lo scrittore. Dice che Dio ha parlato molte volte, e queste molte testimonianze affermano che ci sono state, che Dio ha sempre aggiunto verità alla verità rivelata, e quindi questa verità è progressiva, è lineare, seppure non costante. Ci sono stati dei tempi in cui Dio ha parlato di più, altri in cui ha parlato di meno, per esempio nel cosiddetto periodo intertestamentario tra il profeta Malachia e la venuta di Giovanni il Battista. Ma tutto sommato Dio ha sempre parlato molte volte, e coloro che sono ispirati da Dio, uno dopo l'altro, hanno continuato a costruire su quello che era stato detto dall'inizio. È un piano, sono dei pezzi che si mettono tutti quanti insieme. Noi non possiamo trovare, né troveremo, vere contraddizioni nella Bibbia. Ci sono cose difficili da comprendere, non tutto è uguale. È chiaro, dice la nostra confessione di fede, ma la Bibbia non si contraddice, sebbene parola antica, sebbene parola pronunciata nel corso di tanti anni e rivelazione data molte volte. E quindi anche la coerenza, la logicità interna di tutta la scrittura è un'altra prova della verità, dell'autenticità, dell'affidabilità della scrittura. Come faccio a sapere che la Bibbia è vera? È stata scritta nel corso di tanti anni, è stata scritta da tante persone diverse, eppure non troviamo in essa delle vere contraddizioni. L'hanno scritta dei pescatori, l'hanno scritta dei filosofi, l'hanno scritta dei re, l'hanno scritta delle persone semplicissime, eppure noi non troviamo contraddizioni nella Bibbia. Che cosa straordinaria! Che cosa straordinaria! E Dio ha parlato in molte maniere. Cioè, questa rivelazione, ci dice lo scrittore, è stata varia. C'è una rivelazione naturale. Dio ha parlato e Dio si rivela e Dio parla mediante la natura. Lo scrittore ai Romani, l'Apostolo Paolo, dice che la natura stessa, il creato, rivela la grandezza di Dio. Quello che si può conoscere di Dio è manifesto ai pagani, avendolo Dio manifestato, infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza, la sua divinità, si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Cioè, l'universo, il mondo, ci dimostra qualcosa intorno a un mistero, a un disegno, a un piano. Questo è un modo in cui Dio parla. Salmo 19 afferma Davide che i cieli raccontano la gloria di Dio. Il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. Nel libro di Giobbe leggiamo di questi uomini dell'antichità che dicevano: chi ha fatto la cintura di Orione? Chi ha fatto le Pleiadi? Guardavano il cielo stellato e si interrogavano intorno alla meraviglia e non percepivano che soltanto una piccola parte della realtà. Ieri mio figlio Giovanni mi ha messo a conoscenza di un sito che è stato recentemente, immagino, fatto su internet, che ci mostra le dimensioni dell'universo. È geniale, parte dalle dimensioni nostre col metro, ci fa vedere, che so, i più piccoli animali paragonati all'uomo, e poi fa una zoomata all'indietro portandoci a dimensioni sempre più grandi, gli animali più grandi, e certe regioni della Terra, la Terra, il sistema solare, le galassie, fino ad arrivare all'estremità dell'universo. E poi, se volete, invece potete andare nell'infinitamente piccolo, fino ad arrivare alle parti più piccole delle particelle subatomiche. È un viaggio straordinario, che ci rivela che noi siamo in grado di vedere una piccolissima parte della realtà. Queste cose dovrebbero meravigliarci. Vi ricorderete di quel video che qualche tempo fa vi ho mostrato intorno alle dimensioni dell'universo. Quanto è grande l'universo! Queste cose ci parlano di Dio, sono rivelazione, non chiara, non completa, non perfetta, non piena, ci lasciano tanti interrogativi. Ma che cosa sarebbe un mondo in cui noi fossimo capaci di capire tutto? Ci potremmo sentire noi Dio, ma in questo mondo ci rendiamo conto che noi non siamo Dio. Dio ha parlato in molti modi, ha parlato con la natura, ha parlato mediante sogni, mediante visioni, a volte suggestioni interne, una voce esterna, con la sua stessa mano. Vi ricordate quando scrisse sul muro, col suo stesso dito, quando diede la legge a Mosè? Dio ha parlato in molti modi, e anche questo, in questo caso, la varietà dei modi della rivelazione e la sua univocità depongono a favore dell'autenticità della comunicazione divina. Se Dio avesse parlato una volta a una persona in un modo soltanto, noi avremmo tutte le buone ragioni per dubitare, come nel caso, per esempio, dell'Islam. A chi ha parlato Dio? A Maometto, soltanto, rispetto alle sue rivelazioni. Non così nel cristianesimo. Dio ha parlato ai padri, dice lo scrittore agli Ebrei, cioè persone alle quali Dio si è rivolto in particolare, che intese parlare. I padri erano i fondatori della nazione di Israele, con i quali Dio fece un patto. E questo parla della selettività. Dio ha scelto un popolo per dare la sua rivelazione. Egli parla in modo generico a tutti, ma parla in modo specifico a coloro che egli ama. E Dio ha parlato per mezzo dei profeti, dice lo scrittore, che significa persone che parlavano da parte di Dio. E qui arriviamo nel punto più preciso della dottrina della rivelazione. Guardate cosa scrive l'apostolo Pietro parlando della rivelazione di Dio. Abbiamo la parola profetica più salda. Seconda Pietro 1,19. Farete bene a prestarle attenzione come a una lampada splendente in luogo scuro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori, fino a quando Cristo non ritornerà. E sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia della Scrittura proviene da un'interpretazione personale. Infatti nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. Che cos'è la rivelazione? Che cos'è la Scrittura? Che cos'è la parola profetica? È proprio questo: Dio che, come il vento spinge le navi gonfiando le vele, questo è il verbo, no? Che spingeva, che soffia e spinge le navi gonfiando le vele, come il vento spinge le navi, così Dio ha spinto questi uomini a scrivere verità intorno a Lui. Molte volte noi parliamo della dottrina dell'ispirazione della Scrittura. Il passo importante che parla di questo argomento noi lo troviamo in Prima Timoteo 3, 15 e 16, che dice... Seconda Timoteo, quindi, capitolo 3, versetti 15 e 16, dove Paolo dice: fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. E poi aggiunge: ogni scrittura è ispirata da Dio ed è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. Questa parola, ogni scrittura è ispirata da Dio. letteralmente non significa qualcosa che Dio ha messo dentro, ispirato, ma si potrebbe tradurre: ogni scrittura è ispirata da Dio, cioè esce fuori da Dio. È come l'idea di... ieri spiegavo ai ragazzi a scuola quando è che noi parliamo. Mediante quando noi inspiriamo o quando noi espiriamo. Provate a parlare mentre prendete fiato, non ci riuscirete. Noi parliamo quando espiriamo, no? Il fiato, l'aria deve passare attraverso la laringe, le corde vocali, eccetera, e quindi parliamo. La stessa cosa è proprio qui il senso. Dio, mandando il suo spirito, soffiando, egli ha parlato. Cioè la parola che noi abbiamo, la parola profetica, la parola dell'Antico e del Nuovo Testamento, viene fuori da Dio. Non è qualcosa che Dio ha messo dentro la testa di una persona che poi ha scritto quello che gli è sembrato opportuno, interpretando la rivelazione. No, no, la scrittura viene direttamente da Dio, la scrittura è la parola di Dio, è ispirata da Dio, è come esce dalla bocca di Dio, questo è il senso. Quindi è giunta a noi per mezzo di uomini, ma è parola di Dio. E alla fine, con questo concludo, Dio ha parlato in molti modi, in molte maniere, ai padri per mezzo dei profeti. In questi ultimi giorni però ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Un momento speciale, una persona speciale, e delle persone che ricevono questa rivelazione speciali, un momento speciale. In questi ultimi giorni non si riferisce tanto al momento cronologico, cioè al tempo in cui si viveva lo scrittore agli ebrei e i primi destinatari dell'epistola. Questa è un'espressione tecnica, letteralmente in questi ultimi giorni significa alla fine di questi giorni. È un riferimento al momento escatologico, al momento della storia della redenzione. È un equivalente, una formula equivalente che noi troviamo in altri passi del Nuovo Testamento o anche dell'Antico Testamento, che leggiamo gli ultimi tempi, gli ultimi giorni, la fase delle epoche, l'ultima ora, vi ricordate? L'ultima ora, figlioletti, è l'ultima ora, dice Giovanni. E qui lo scrittore agli ebrei dice, in questi ultimi tempi ci ha parlato tramite il Figlio. Cioè, non sta dicendo qualche mese fa, qualche anno fa, sta dicendo in questo momento storico. Qual è questo momento storico? Il momento storico è l'ultimo momento storico della storia dell'umanità. Perché che cosa ci dobbiamo aspettare da ora in poi? Diceva lo scrittore agli ebrei. Dobbiamo aspettarci solo una cosa, che Cristo ritorni. Noi abbiamo avuto l'ultimo avviso. La campanella dell'ultimo giro è suonata. Questo sta dicendo. L'ultimo avviso. Siamo negli ultimi tempi. Siamo negli ultimi giorni. Siamo alla fine di questi giorni. Tutto sta per concludersi. Cristo è venuto. Questo è l'ultimo avvertimento. Lo sapete che per voi che state ascoltando questo potrebbe essere l'ultimo avvertimento? Che cosa succederà da ora a quando arriveremo a casa? Se ci arriveremo, che cosa succederà da qui alla prossima settimana? Cosa succederà da qui al prossimo mese? Cosa succederà da qui al prossimo anno? Noi non lo sappiamo. Ah, ma questa lettera è stata scritta 2000 anni fa e all'epoca si diceva già che era l'ultimo avvertimento. Sì, nella sua misericordia Dio ci fa sapere che non ci sarebbero stati altri avvertimenti. Egli ha parlato in verità fin dall'inizio, ha costruito la sua rivelazione, ha coronato la sua rivelazione mandando il Figlio, e il Figlio Gesù Cristo è stata l'ultima voce che ha portato a compimento l'avvertimento e la rivelazione di Dio. È venuta una persona speciale, ha parlato il Figlio. Chi è questo Figlio? Lo sapremo presto. Il resto dell'Epistola agli Ebrei ci rivela chi è il Figlio, ma quello che questa mattina dobbiamo comprendere è questo, che colui che ha parlato è distinto dai padri, è distinto dai profeti, appartiene a una categoria assolutamente differente. E Dio ha parlato a noi nel Figlio e ha parlato a noi. E qui c'è il mistero dell'elezione, il mistero della scelta. Ha parlato a noi. Noi siamo stati fatti oggetto della rivelazione speciale di Dio. Quel popolo composto da giudei, gentili, da uomini, donne, di ogni popolo, di ogni tribù, di ogni razza, di ogni nazione, che è stato fatto destinatario della rivelazione divina. Allora, io ho finito, ma cosa dobbiamo dedurre, cosa dobbiamo fare adesso? Prima di tutto, fratelli, sorelle, per l'Antico Testamento. L'Antico Testamento è parola di Dio. Vogliamo ascoltare Dio che parla, rivelandoci come ha creato il mondo, rivelandoci la sua legge, rivelandoci la storia e come l'ha guidata, grande rispetto. Ma ricordiamoci anche che, sebbene parola di Dio, l'Antico Testamento è relativamente incompiuto e transitorio rispetto alla rivelazione cristiana. Lo scrittore lo stava dicendo ai suoi ascoltatori, ai suoi destinatari originari: dove ve ne volete andare? Volete tornare all'Antico Testamento? Volete tornare ai riti del Tempio? Volete tornare ai sacrifici? No, noi abbiamo una rivelazione migliore, abbiamo Cristo, il Figlio che ci ha parlato, ben grande, glorioso, migliore è il patto che Dio ha fatto con noi tramite il sangue del Figlio. Vogliamo perciò stimare tutta la parola di Dio, ma contemplare e poggiare il Figlio di Dio e poggiare il nostro sguardo e mettere in Cristo Gesù Signore, grande devozione nei confronti della parola di Dio. Fratelli, questo libro non è un libro comune. La Bibbia è la parola di Dio. Vedremo più volte nell'Epistola agli Ebrei quante volte leggiamo che Dio dice, che Dio parla. Quando a volte erano degli uomini che parlavano, eppure c'è un'identificazione tra quello che gli uomini dicono nell'Antico Testamento, nel Nuovo, e in questa epistola dice che è Dio stesso che lo dice, proprio per questo, perché tutta la scrittura è ispirata da Dio, è rivelazione di Dio. Grande rispetto. E la mia domanda è: ascoltate la parola di Dio con rispetto? Siete riverenti davanti alla parola di Dio, cercando la sapienza dal Signore nelle cose in cui che non capite? Annunciate la parola di Dio? Ubbidite alla parola di Dio? Leggete la parola di Dio regolarmente. Come possiamo mostrare di essere riverenti nei confronti del Signore e di amarlo se non lo ascoltiamo? E infine, eccellenza, consideriamo l'eccellenza del Figlio di Dio sopra ogni altra cosa e sopra ogni altra persona. Gesù in un'occasione disse: ma a chi ve ne vorreste andare voi? Ve ne volete andare? Pensate che c'è qualcosa di meglio? C'è qualcosa di più importante? C'è qualcosa di più? Pietro rispose: Signore, a chi ce ne andremmo noi? Solo tu hai parole di vita eterna. Lo consideriamo anche noi che Cristo ha le parole della vita eterna? Lo consideriamo anche noi allo stesso modo la sua parola come ispirata da Dio per il nostro bene, parola di verità? Come abbiamo cantato, essa è tutta verità. E vogliamo prostrare i nostri cuori dinanzi a questo Dio che ha parlato, questo Dio che parla, questo Dio che ci ha donato una rivelazione certa e sicura, alla quale vogliamo prestare ubbidienza. Amen. Vogliamo chinare il capo. O Padre nostro celeste, Dio onnipotente, noi ti vogliamo ringraziare perché tu non sei come gli idoli muti, né per conoscere e discernere la tua parola abbiamo bisogno di ricorrere a tecniche, a droghe o a qualunque altra invenzione degli uomini. Noi, Signore, possiamo essere certi della validità e della veridicità della tua rivelazione, perché dalla notte dei tempi hai continuato a parlare, hai confermato la tua parola tramite tante persone. E in molti modi, o Signore, hai continuato a parlare senza contraddire te stesso, ma soprattutto, Signore, hai parlato a noi tramite colui che ha sigillato la veridicità delle sue affermazioni con la propria vita e il proprio sangue. E grazie, o Signore, perché hai voluto parlare proprio a noi. Grazie perché ci hai rivolto questa santa chiamata e grazie, o Signore, perché questa è la tua parola definitiva ed è l'ultima chiamata. Aiutaci, o Signore, ad avere grande devozione e onore verso la tua parola. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.